Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e benvenuti nella puntata 298 del Pointer Podcast. Io sono Luca e con me oggi c'è Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao Luca, come la va?
Bene, bene, a parte il caldo che ormai è arrivato, va tutto bene. Era da un po', mi sa che non so, quando è stata l'ultima volta che abbiamo registrato tutti quanti? No, cioè, almeno che c'ero anch'io, forse la settimana scorsa sicuramente no, forse quella prima, non mi ricordo.
Forse quella prima, no? Si era fatto...
Forse quella prima, sì. Mi ricordo che l'ultima volta forse c'era anche Eugenio, quindi mi sa che...
Sì.
Comunque, vabbè, a parte questo, sì, va tutto bene. Tu?
Sì, bene, bene, dai, stamattina...
È andato al mare.
Sono andato proprio al mare, lo ammetto, sono colpevole. Però, guarda, diciamo, c'ho una caletta, ok, qui vicino a casa, che...
Privata,
No, magari.
Il Pointer Podcast,
c'è una caletta privata. No, e ci sono andato, e di solito ci sono poche persone, no? Quindi ti metti lì, sei nel chill, c'hai l'acqua vicina, insomma. Purtroppo ci sono i sassi, non sono grande amante dei sassi, ma ce la facciamo andare bene. In realtà verso le 10, sono arrivato lì verso le 9 e mezzo, verso le 10 e mezzo sono incominciato ad arrivare un sacco di persone che hanno disturbato la mia quiete del mare. C'era questa signora, urlava, era troppo, faceva un casino.
Ora che l'abbiamo detto al podcast, sì, meno male che non abbiamo detto dov'è, perché altrimenti la prossima domenica ti...
Esatto, se no c'era il turismo anche, sì, anche lì.
L'overtourism dovuto dagli ascoltatori del Pointer Podcast.
Ah, tra l'altro lancio un appello. Ho preso questo libro che si chiama vi dico il titolo corretto e lungo, che si chiama La struttura delle rivoluzioni scientifiche, di tale Thomas Kuhn. Se qualcuno lo sta leggendo e ci sta ascoltando, mi tagghi sulla Pointer Chat, che sono curioso magari di parlarne.
Sarà anche il nostro prodotto della settimana, quindi lo mettiamo nelle note della puntata, in modo che se lo comprate tramite il nostro codice, il nostro link sponsorizzato Amazon, darete una piccola percentuale al Pointer Podcast. Ovviamente questo non è che vuol dire che pagate di più, chiaramente, ma semplicemente che date una piccola percentuale al Pointer Podcast di quello che andate a pagare ad Amazon. Quindi Amazon si decurterà un minimo l'acquisto, il prezzo d'acquisto, dando qualcosa a noi.
Per permettere al Pointer Podcast di comprarsi
la caletta. La barca, la prossima. Prima abbiamo comprato un pezzetto di terra, adesso
andiamo in nuova scoperta.
Sì. E niente, a parte questo, appunto Alessandro ha già introdotto anche un'altra delle cose che vi ricordo sempre inizio puntata, che è la Pointer Chat, la nostra chat su Telegram. Trovate anche di quello il link nella nota della puntata. Se vi interessano gli argomenti di cui parliamo nelle varie puntate, se siete interessati in particolare al tema degli agenti, lì è il posto dove stare, perché trovate molta discussione riguardo di queste tematiche. E non è una cosa troppo noiosa, nel senso che non è che è un continuo martellare di nuovi messaggi, però aiuta un po' anche a tenerci informati sulle ultime novità, a vedere quali sono gli ultimi modelli usciti. E anche oggi, per esempio, una delle tematiche che toccheremo in puntata è un qualcosa che, vabbè, avevamo già visto, però abbiamo poi discusso anche nella Pointer Chat negli ultimi giorni, che è GLM 5.2. L'ultima cosa, prima di iniziare appunto la puntata vera e propria: se volete lasciarci delle recensioni, noi siamo sempre contenti. Potete farlo sia su Apple Podcast, in cui potete lasciare sia delle stelline, sia una recensione scritta, sia altrimenti potete utilizzare Spotify o Pocket Cast, quello che preferite, quello che è il vostro lettore di podcast preferito per lasciare delle recensioni. Ok, quindi, come avevo anticipato, oggi volevo parlarvi di GLM 5.2, che è questo nuovo modello open weight di cui si sta parlando molto negli ultimi giorni. Non è il tema, l'argomento di cui avevo anticipato un paio di puntate fa, appunto, perché quello sarebbe stato in realtà Gemma 4, e in particolare la versione encoder free di Gemma 4, ma dato che poi è uscito quest'altro modello, che ha attirato un po' l'attenzione di tutti, ho detto, vabbè, meglio parlare di questo, poi sul tema di Gemma e sui modelli multimodali in encoder free ci torniamo, perché ho in mente già anche una puntata su modelli multimodali, quindi poi faremo prima quella, poi magari l'altra, insomma, vediamo un po' come organizzarci. Senza dimenticare, due puntate avremo la puntata speciale in cui intervisteremo Alessandro.
Siamo già, a parte cioè il signor Eugenio Paluello, diciamo, potrebbe
fare ha detto che saresti stato tu, quindi è stato anticipato in questa scelta, credo, direi. Ormai gli ascoltatori se lo aspettano.
Certo.
E quindi niente, insomma, cominciamo con GLM 5.2, che probabilmente forse è uno di quei modelli di cui non avete magari sentito parlare, perché magari siamo abituati a sentire di modelli open weight, sì, ma abbiamo sentito spesso parlare di Qwen, di Gemma, e tra quelli cinesi anche di DeepSeek, ma GLM sì, forse se ne è parlato un po' in passato, ma non era forse tra quelli di cui si parlava maggiormente. È un modello sviluppato da un'azienda che si chiama Z.AI, che prima si chiamava Zipu AI, e è un'azienda che è uscita fuori dalla università di Tsinghua University a Pechino. E questo modello, in particolare la versione 5.2 di GLM, è un modello che è stato pensato per task che vanno avanti per un po' di tempo, quindi task agentici di, per esempio, programmazione. E questo lo fa con un modello che ha 744 miliardi di parametri e che garantisce una context window di 1 milione di token. Questo proprio perché, appunto, vi permette poi di utilizzarlo in maniera agentica. Se avete seguito un po' l'evoluzione nel corso dei mesi di questi modelli di GLM, l'architettura di questo 5.2 non si differenzia troppo da quello della versione 5 e 5.1, perché utilizzano la multi-head latent attention e la DeepSeek sparse attention, che è la DSA, e se non vi ricordate, se non sapete di cosa si tratta, nella puntata 290 in cui abbiamo parlato di DeepSeek V4 abbiamo descritto un po' come funziona questa DeepSeek sparse attention. Se invece siete interessati più a capire più questa architettura, di GLM5 c'è il paper, se mi ricordo lo metto anche le note della puntata. Tra le altre cose in più che hanno aggiunto rispetto ai modelli precedenti c'è un controllo maggiore dell'effort, quindi potete personalizzare quanto effettivamente il modello è in grado di ragionare sui vari task nel momento in cui lo utilizzate. Però la cosa che forse è più interessante è questo discorso della context window da 1 milione di token, perché è quello che ci permette poi di utilizzarli in modalità agentica e con task che chiaramente vanno avanti più a lungo, perché il modello riesce a mantenere più informazioni. Quindi rispetto a questa context window di 1 milione di token arriva perché hanno deciso di cosa gli permette di avere questa context window. Come ho detto, utilizzano questa DeepSeek sparse attention, e quello che succede con la DeepSeek sparse attention, in parole molto povere, è che nel momento in cui poi entra un nuovo token nel modello, voi dovreste andare a prendere tutti i token precedenti e capire quali di questi token sono più importanti o più rilevanti per quel token lì. Quindi chiaramente il costo computazionale di questa operazione è abbastanza elevato. E cosa succede invece con DeepSeek Sparse Attention? Che vi permette, questa diversa versione dell'attention, di andare a selezionare solamente un sottoinsieme di questi token precedenti, non però un sottoinsieme basato sulla vicinanza rispetto al token che state considerando in quel momento. Quindi non è che prendete gli ultimi, per esempio, 10 token, ma andate a prendere un sottoinsieme che viene calcolato tramite un indice, lo chiamano Lightning Index, che, preso il token attuale, considera i token precedenti e fa una preselezione di quelli più importanti rispetto al token attuale. Dà quindi uno score a questi token in modo tale che sappiamo quali sono i più importanti, e in questo modo riduciamo il numero di moltiplicazioni che dovremmo andare a fare per andare avanti, insomma, con la generazione dei token successivi. E quindi questo è già un primo passo che permette di ridurre il numero di operazioni che vengono fatte, ma loro, per arrivare a questa context window di 1 milione, non è l'unica cosa che hanno fatto, perché l'altra innovazione, e questo è una novità che hanno inserito all'interno di un paper che hanno rilasciato qualche giorno fa, anche di questo mettiamo poi il link nella della puntata, utilizzano quello che hanno chiamato index share. Quindi quello che fanno è che se nella versione che vi ho raccontato finora quello che veniva fatto era prendere questi top k indici per ognuno di questi layer del transformer in modo comunque da ridurre la quantità di operazioni svolte dato il nuovo token. Quello che loro fanno con questo index share invece è che l'indice di cui sopra viene creato solamente una volta ogni quattro layer. Quindi sul primo layer abbiamo il nostro indice e dato il token in input capiamo quali sono tra i vari token precedenti quelli che sono più rilevanti da tenere, da considerare per il token in questione. Con GRM 5.2 e questo index share i tre indici successivi, quindi i tre indici successivi vanno a riutilizzare quei top K token che sono stati trovati tramite l'indice del primo layer. Quindi abbiamo la stessa idea di selezionare questi top K indici come ce l'abbiamo con DSA, però allo stesso tempo poi l'inferenza mi costa di meno, è più economica perché comunque nei livelli successivi a blocchetti di 4 non devo andare a considerare di nuovo tutti i vari token e capire quali di questi devo andare a guardare cercando di estrarre questi top K indici, ma so già quali sono perché appunto l'ho calcolati in precedenza, quindi riutilizzo delle informazioni che ho già calcolato. L'altra cosa che è utile dal punto di vista sempre dell'inferenza, e questo per avere appunto un'inferenza più, anche più rapida, è il fatto che GLM 5.2 ha all'interno dei layer di multi-token prediction. Quindi multi-token prediction è una tecnica di speculative decoding che può essere utilizzata sia nel momento di... cioè la tecnica di speculative decoding la utilizziamo a tempo di inferenza, perché quello che viene fatto è che il modello a questo punto non va a prevedere un token alla volta come succede solitamente, no? Solitamente quello che succede è che voi date in output un token, questo token poi viene ripreso, viene ridato in input al modello e continuate a generare i provi successivi. Ogni volta quello che date in output rientra poi in input. E in questo caso con una multi-token prediction quello che succede è che voi ne potete prevedere più di uno alla volta, ma a differenza di altre tecniche di speculative decoding, in questo caso non avete poi bisogno di un modello separato, di un draft model separato, ovvero un modello più piccolo, che fa questa ipotesi, ma è il modello stesso che è in grado di dare input più token alla volta. Se questa tecnica di multi-token prediction la usate durante il training, noi avremo il nostro transformer e poi sopra abbiamo varie head. Queste head, praticamente se ce ne avete n, andate a prevedere n token, e questo durante il training lo fate in parallelo. Quindi se siamo per esempio in posizione T, noi abbiamo queste head che ci permettono di dare in output sia il token T più 1, sia il token T più 2, T più 3, T più 4, per esempio. Quindi cosa succede? Che noi in realtà non stiamo dando in output durante il training un token e stiamo calcolando la loss su quel token, quindi stiamo cercando poi di massimizzare la probabilità che quel token sia corretto, ma andiamo a sommare tutte queste probabilità dei vari token e cerchiamo di massimizzare la probabilità che i quattro token che sono stati dati in output siano corretti. Questo se lo facciamo a tempo di training. Se invece lo utilizziamo a tempo di inferenza, è quello che vi dicevo prima, nel caso di GLM, MTP viene utilizzato come tecnica di speculative decoding a tempo di inferenza. Questo era qualcosa che in realtà era stato utilizzato anche con la versione precedente, quindi con GLM 5.1, e GLM 5.1 appunto utilizzava questo multi-token prediction, e nel momento in cui iniziava questa previsione, cosa succedeva? Che allo step 1 avevo questo layer di MTP che vedeva quello che era stato generato fino a quel momento, e quello che era stato generato fino a quel momento a quel livello, diciamo a quel layer, era qualcosa che noi sapevamo con certezza che era diciamo corretto, nel senso che l'aveva generato il modello intero, non questo layer di MTP. Dal secondo step in poi succedeva che però questo multi-token predictor non si basava solamente sull'ultimo su quello che era stato effettivamente dato in output dal modello, ma si basava anche sulle ipotesi precedenti. Quindi l'ipotesi del tempo T più 1 veniva poi utilizzata anche al tempo T più 2 e così via. E quindi quello che utilizzavo in input a questo punto non era più una KV cache con dati corretti, ma era un mix tra i dati reali e dei token meno buoni che erano appunto quelli che erano stati ipotizzati dallo stesso multi-token prediction. Questo era un problema perché appunto cosa succedeva? Che veniva abbassata la previsione, veniva ridotta la capacità di prevedere dei token corretti a partire dal secondo in poi. E questo cosa comportava? Che in realtà io sì, davo in output tramite questo multi-token prediction più token e non solo uno, ma la qualità di questi token era più bassa. E quindi nel momento in cui andavo a verificare che questi token dati in output fossero corretti, mi rendevo conto, cioè il modello si rendeva conto che in realtà non erano tutti completamente corretti e quindi era stato fatto un calcolo, diciamo, in più, senza che questi fossero corretti. Quello che loro hanno fatto nella versione 5.2 è utilizzare la stessa idea di index share anche all'interno di questi layer di MTP. Quindi all'inizio, nel primo step, viene creato un index, anche in questo caso, e questo indice ci permette di dire quali sono, di nuovo, i top K indici che sono più rilevanti per il token che stiamo considerando in quel momento. E questi indici a questo punto vengono generati al primo step partendo da una KV cache pulita, diciamo, e poi vengono utilizzati anche i passaggi successivi di questo MTP. Quindi i passaggi successivi dell'MTP non rivanno a calcolare questi top K indici, ma riutilizzano gli stessi. E dato che gli indici precedenti sono stati calcolati su una KV cache che non comprendeva anche gli indici generati dai vari layer di MTP, questo vuol dire che gli indici che sono stati dati all'inizio non vanno a considerare, non possono considerare quelli che sono i token generati successivamente dal layer di MTP. In questo modo, quindi, forziamo il modello a guardare la storia fino allo step in cui la KV cache era pulita. Quindi la KV cache rimane più pulita e in questo modo riusciamo a generare con il multi-token prediction dei token che sono migliori e che riescono a diciamo, passare poi la verifica del modello, nel senso che quando il modello poi li va a verificare, hanno notato che la capacità del modello di indovinare 5 token di fila, utilizzando questo multi-token prediction con index share, aumenta del 20% rispetto a prima. E questa è una cosa positiva perché chiaramente nel momento in cui voi andate a fare inferenza vi permette di avere degli output più rapidamente rispetto a quando invece dovevate generarne uno alla volta, oppure magari dovevate generarle sì più di uno con sempre multi-token prediction, ma poi alcuni venivano scartati e dovevano essere ricalcolati dal modello stesso. Quindi questa era la parte un pochettino forse più ostica, diciamo, perché non è facilissimo nemmeno spiegarla appunto senza disegni o senza una lavagna o delle slide, non è proprio facile spiegarla a voce, però c'è un altro punto che secondo me è interessante, che è quello che poi permette a questo modello poi anche di essersi specializzato su questi task che vanno avanti un po' a lungo nel tempo, perché come abbiamo detto prima, una delle capacità di questo modello tramite questo context window di 1 milione di token è la capacità di andare avanti per un po' di tempo, anche ore, a scrivere codice, ragionare, pensare, fare tool call e quindi risolvere varie problematiche. Nel momento in cui loro hanno dovuto allenare questo modello su questi task più lunghi, si sono accorti di una cosa, cioè che in alcuni casi, quando facevano il training, essendo il modello GLM 5.2 più bravo, sotto alcuni punti di vista, rispetto ai precedenti, si trovavano che nel momento in cui cercavano di fare reinforcement learning su alcuni task in cui era facile verificare che che il task fosse stato effettivamente eseguito o meno, cioè task in cui riesco a verificare facilmente se la risposta è corretta o sbagliata, tipo scrivo un pezzo di codice e magari deve passare dei test, oppure faccio delle operazioni matematiche e deve raggiungere il risultato. Se lo raggiunge, ok, altrimenti è sbagliato. Però cosa succedeva? Che il modello trovava delle scorciatoie, quindi c'erano quello che veniva chiamato reward hacking, trovava delle scorciatoie per ottenere un reward positivo, quindi per far contento, diciamo, l'algoritmo di reinforcement learning, anche se poi effettivamente non stava facendo quello che era richiesto, ma aveva trovato semplicemente delle scorciatoie. E quindi hanno dovuto trovare hanno dovuto implementare all'interno di questi algoritmi di reinforcement learning che stavano utilizzando dei sistemi anti reward hacking per evitare questa capacità di AGLM 5.2. L'altra cosa è che nel momento in cui hanno fatto questa fase di reinforcement learning per long horizon task, spesso quando si fa reinforcement learning di post-training di questi modelli si utilizza una tecnica di reinforcement learning che si chiama GRPO, dove dato il modello e un prompt genero varie risposte e le confronto tra loro andando poi a premiare quella che era la migliore. Il problema in questo caso è che considerando appunto dei task che necessitano di output abbastanza lunghi per essere risolti, qui ho delle trace che sono troppo lunghe, nel senso che nel momento in cui le vado poi a dividere in sottotracce più brevi, ottengo delle sottotracce che per carità sono più brevi e quindi magari più facili da confrontare, ma avendo magari lunghezze diverse non sono poi confrontabili tra di loro. Quindi invece di fare questo confronto per gruppi, come si fa con GRPO, loro tornano ad avere un modello che è un critic model durante la fase di reinforcement learning, e questo critic model considera i token che sono presenti all'interno della singola trace e la giudica, in modo tale da migliorare e poi da andare a, diciamo, a rendere migliore il modello su questi modelli long horizon task. Ora, nei benchmark questo modello, questo GLM 5.2, sembra un ottimo modello, è attualmente probabilmente il modello open weight di riferimento per quanto riguarda il codice. Nei benchmark è a livello dei modelli closed source, quindi di Claude, di Codex, di GPT, e poi nella pratica sembra non essere troppo distante da questi benchmark, perché in realtà, stando a quello che si legge e stando anche a alcune prove che abbiamo fatto, anche io l'ho provato, ma anche nella pointer chat, insomma, alcune persone l'hanno provato, e dicevano che erano a livello, insomma, di Opus, di Sonnet, come qualità delle risposte, come capacità di risolvere i vari problemi. Io l'ho provato tramite la loro applicazione che si chiama Z-Code, perché si può utilizzare tramite OpenCode, si può utilizzare su OpenRouter in vari modi, ma se utilizzate questa applicazione che si chiama Z-Code, registrandovi sul sito di ZAI, avete poi un po' di token gratuiti ogni giorno, insomma, da spendere anche con questo modello, che quantomeno vi fanno un po' avere un'idea di quella che è la qualità di questo modello. E io l'ho provato facendogli fare un sito, che è un task che in realtà ho preso dalla pointer chat, perché Nicola aveva provato a fare la stessa cosa, e in pratica è un sito che visualizza gli ultimi rilasci delle LLM, e io avevo dato un prompt che avevo poi dato anche a qualche giorno fa a DeepSeek, e il risultato non è stato bruttissimo, diciamo, non è stato secondo me nemmeno eccezionale. Però comunque il lavoro l'ha fatto, ha fatto effettivamente la visualizzazione di questo sito, c'erano dei piccoli problemini che ho corretto poi con un prompt aggiuntivo, per esempio alcuni pulsanti non erano cliccabili, però nel momento in cui l'ho fatto notare poi l'ha effettivamente risolto subito. Poi da qui a cambiare, diciamo, a utilizzarlo nella vita di tutti i giorni, un po' forse ce ne passa, perché comunque secondo me quello che c'è anche intorno a Claude, con Claude Code per esempio, è qualcosa che forse ancora manca a questi modelli cinesi, però credo che sia comunque importante, soprattutto considerando che la possibilità che da un giorno all'altro, appunto, magari ci vengano tolti dei modelli che stiamo utilizzando è abbastanza concreta, è importante e è utile per noi che ci esistano dei modelli di questo tipo, OpenWeight, che comunque continuano ad essere almeno per ora rilasciati al pubblico in maniera appunto open weight, che nessuno di noi probabilmente si osterà in casa perché comunque ci vuole un hardware abbastanza importante, ma che andando poi su provider come Open Router o sullo stesso ZAI si riescono a utilizzare. Diciamo che ci danno un po' la possibilità, diciamo ci danno una via di fuga dal momento in cui, nel momento in cui dovessero decidere, ad esempio, che Claude in Europa magari non funziona più.
Ti volevo fare una domanda, Luca. Quando tu hai provato il GLM 5.2 per fargli fare il sito, era sostanzialmente, hai detto che te diciamo, stavi facendo una chiamata attraverso un'applicazione, stavi usando attraverso
Sì,
un'applicazione
non
originale,
era
no?
una CLI, era, cioè, tipo la versione desktop di ChatGPT, diciamo.
Ok. Quindi in qualche modo, diciamo, l'hai provato per un task per cui cioè, quando usi Cloud Code c'hai l'harness di Cloud Code per far girare Opus.
Sì,
Quindi
qui
anche in
immagino
questo caso.
ci fosse qualcosa di simile.
Ho capito.
Però non era appunto la riga di comando, ma è un'applicazione vera e propria in cui puoi sia, credo, cioè nel senso credo che non ho poi approfondito troppo, però immagino che sia. Ah no, però forse è proprio. No, ok, forse è più simile alla versione desktop di Codex,
Ho
perché
capito.
pensavo fosse anche per chat in generale, però mi sembra che invece sia più proprio improntata sul codice, da come anche dice il nome, che è Z-Code in effetti, e voi decidete in pratica la cartella in cui deve lavorare, gli date più o meno accesso a quello che deve fare, quindi o fai le modifiche automaticamente, plan mode, accesso completo, e vi permette di provare insomma quest'ultimo modello o anche il precedente, insomma.
Tra l'altro, infatti, mi era capitato prima di iniziare la puntata un reel su Instagram dove parlavano dei benchmark ed era veramente incredibile che in alcuni casi fosse relativamente poco indietro rispetto ai frontier model come Opus, no? Cioè, ho visto che per alcune cose si stava comportando molto bene.
Sì. Cioè, poi per carità, nei vari benchmark, i modelli ormai diciamo che sono purtroppo,
Fatti per
diciamo,
passare.
esatto. Ci sono modelli che magari sono più piccoli e comunque ottengono risultati stratosferici, magari sono stati in qualche modo allenati per passare quel tipo, cioè per dimostrare dei risultati, cioè per avere risultati maggiori su quel benchmark. Poi però, poi nella pratica, vedi che non sono della stessa qualità. Ora, questo GLM 5.2, sentendo un po' pareri di varie persone online, sembra davvero un qualcosa che si avvicina molto ai modelli chiusi. Il che appunto è una cosa secondo me molto positiva, perché altrimenti appunto a un certo punto potrebbe anche arrivare il momento in cui diciamo ok, i modelli chiusi, gli abbonamenti costano talmente tanto che a quel punto mi conviene forse fare un investimento e prendere una workstation o qualcosa di hardware un pochettino pompato per far girare in locale qualcosa del genere. Ora, forse non è questo il momento, visto che i prezzi dell'hardware sono abbastanza alti, però potrebbero poi arrivare a un certo punto, il momento in cui diciamo, ok, la differenza tra pagare l'abbonamento, ma che magari a un certo punto diranno, ok, no, non ci sono più gli abbonamenti, pagate in base a quanti token consumate, e a quel punto potrebbe passare, cioè potremmo passare a dire ok, forse conviene fare una spesa e dire ok, spendo un po', prendo un Mac Studio con 512 giga di RAM, ma i modelli li faccio girare in locale, poi lì entrano in gioco anche altri discorsi tipo privacy o perché a quel punto non è che i tuoi dati te li tieni sul tuo Mac Studio, e fai però girare questi modelli che almeno sulla carta, e sta a quello che dicono le persone, non sono per niente male rispetto a quelli closed source.
Tra l'altro, anche da un punto di vista didattico, dobbiamo ringraziare tutta questa branca dell'open source, dei modelli open source, perché magari anche proprio per imparare uno può prendere le versioni, le prime versioni open source e via via confrontarle con le successive evoluzioni per vedere come quando inserisci un nuovo meccanismo ti cambiano magari le performance drasticamente su alcune tipologie di task, che altrimenti non lo potremmo fare con i modelli closed source.
Sì, sì. Diciamo che è istruttivo anche il fatto che molto spesso questi laboratori, comunque cinesi, vanno poi a rilasciare il paper, ti spiegano effettivamente tutto quello che hanno fatto, e magari anche l'azienda che va a produrre il modello closed source ti utilizza la stessa architettura, esatto, basandosi su qualcosa che hanno fatto. Nel senso, mi immagino che da quando è uscito DeepSeek V3 e i successivi, insomma, se ne è parlato talmente tanto che immagino che anche le aziende closed source abbiano o quantomeno preso spunto, se non utilizzato proprio quello stesso tipo di architettura su, o comunque quello stesso tipo di attention magari sui loro modelli, ecco.
Sì, sono molto d'accordo.
Vogliamo passare alla seconda notizia di oggi?
Vai, passiamo alla seconda notizia di oggi, notizia un po' più leggerina, ma che secondo me può far emergere qualche questione, qualche riflessione, ovvero che in Cina hanno iniziato la prevendita e poi inizialmente ci sarà il rush ufficiale della vendita di robot umanoidi per emotivi in qualche modo, che ti fanno compagnia in casa. E il rilascio ufficiale sarà il 30 giugno 2026, quindi tra una settimana da quando stiamo registrando. E questo primo robot umanoide avrà una grandezza naturale. Trovo questo anche molto interessante perché molti dei video che stiamo vedendo online, o almeno quelli che sto vedendo io, su robot, diciamo con in task specifici umanoidi, avevano sempre dimensioni piuttosto ristrette, tipicamente bassi abbastanza, mentre questo, dato che deve essere un robot di compagnia e quindi in qualche modo le persone che se lo affiancano devono riconoscerlo come un potenziale umano e non necessariamente come un robot, gli hanno dato delle dimensioni plausibili perché posso, di un essere umano stesso. In particolare, vi dico che ci sono due versioni, una maschile e una femminile. Quella maschile, con un'altezza di 183 centimetri e un peso di 42 kg, mentre quella femminile di 168 centimetri per un peso di 35,2 kg. E hanno all'incirca 88 gradi di libertà, il wifi, e non ci aspettiamo un'autonomia infinita, ma l'autonomia è all'incirca in questo momento dalle 2 alle 4 ore. Questo, tra l'altro, è interessante perché è il diciamo, almeno in Cina è la prima volta che si va a vendere un robot che non sia un robot operaio o assistente, ma proprio come un compagno da mettersi in casa. Il suo obiettivo è quello davvero di farti compagnia, quindi è un'AI emotiva che attraverso le espressioni facciali del robot, il modo in cui diciamo parla, te lo fanno identificare come un compagno della tua vita che non ti fa quindi sentire solo. Ora, ci sono anche dei limiti rispetto a questo tipo di robot, ovvero è vero, si alza, si siede, cammina, ma lo fa soltanto su superfici piane, quindi nel momento in cui ci sono da fare delle scale, questo sembrerebbe ancora diciamo un problema per loro. E il sistema dell'apparecchiatura, quindi del robot stesso, è chiuso, quindi non puoi andare a riprogrammarlo una volta che lo possiedi per fargli fare altri tipologie di task. Tra l'altro, mentre stavo leggendo questa notizia, pensavo che fosse un robot umanoide, ma la cui estetica fosse quella tipica di un robot, no? Cioè, nel senso che ci fosse del metallo, e invece hanno proprio sembianze umane. Ho guardato il teaser del video della presentazione di questo robot, che non so se l'ho detto prima, ma si chiama U1, e l'azienda che lo produce è Ubitech. Sono effettivamente umani, cioè nel senso hanno caratteristiche umane, poi dal teaser è difficile capire se effettivamente lo potrei confondere con una persona vera oppure no, ma erano veramente ben realizzati. E la domanda che ora uno vorrebbe farsi è: faranno veramente bene alle persone queste tipologie di robot mettendoseli in casa? Questa è una grandissima domanda, perché da un certo punto di vista ci sono degli studi che dicono che le persone si stanno sentendo sempre più sole, e quindi metterselo in casa magari potrebbe in qualche modo andare a sopperire questo malessere che le persone sentono. Dall'altra, potrebbe invece magari persone che di base non avrebbero veramente questi problemi, mettendoselo in casa, tenderanno sempre più a scaricare, diciamo, la loro emotività sul robot, e poi rimangono ingabbiate, insomma, in un ambiente più ristretto tra la persona e il robot, slacciandosi dalla società. Quindi, come al solito, sono tecnologie, diciamo, da un certo punto di vista sicuramente molto interessanti, ma negli ultimi anni mi sembra che noi stiamo completamente andando nella direzione di una qualsiasi puntata di Black Mirror. Quindi
ma, non so se l'avevi visto, ma c'era un robot simile di cui si era parlato qualche mese fa, che però era quello proprio un assistente domestico, e lì la cosa che dicevano è che in realtà, diciamo, che in qualche modo gli dovevi tu insegnare le cose, perché lui non era stato programmato per fare qualsiasi cosa in qualsiasi ambiente, nel senso che magari sì, sapeva fare qualcosa, ma non, che ne so, all'interno della tua cucina. Quindi dovevi in qualche modo allenarlo all'inizio, e si scherzava sul fatto che probabilmente, cioè dicevano sì, il robot in sé costa già talmente tanto, costava forse 20.000 euro, qualcosa del genere, e che dicevano forse non è che lo stai allenando, ma che magari c'è qualcuno dietro che te lo comanda da lontano. Ecco. Ora non so se questa era soltanto una pura speculazione o no, però sì, sul fatto che stai andando verso una puntata di Black Mirror concordo appieno. Ora se lo ritrovo poi te lo mando.
Sì, sono curioso quello lì è, 20.000 euro con un robot che puoi completamente riprogrammare, anche in ambito magari di ricerca, potrebbe essere interessante da averci come supporto fisico. E volevo anche aggiungere questo dettaglio, che in generale il mercato dell'embodied AI, quindi un AI che la mette all'interno di un sistema fisico, il mercato sta veramente crescendo in maniera vertiginosa. E in particolare vi leggo alcuni dati che ho recuperato online. Gli investimenti di venture capitalist nella robotica sono più che triplicati tra il 2023 e il 2025, e sono arrivati a 40,7 miliardi di dollari l'anno. E in generale la Cina ha impegnato un fondo statale da circa 138 miliardi su AI e robotica. Secondo alcune proiezioni invece di Goldman Sachs, questo vede che questo mercato arriverà fino a valere 38 miliardi al 2035, ma soprattutto un'altra agenzia, che questa è Morgan Stanley, stima che il mercato, ok, eccolo qua, stima intanto oltre 1 miliardo di robot umanoidi nel 2050, che sono tantissimi. Tra l'altro non è che stiamo dicendo robot, che ci può stare, no? Hanno forme diverse.
taglia erba conta.
Esatto, no? Ci potrebbe stare. Qui dice robot umanoidi, finché cioè, quindi vuol dire che ci saranno 1 miliardo, oltre a noi siamo 10 miliardi, quanti siamo noi umani, ci sarà 1 miliardo in più di robot umanoidi che assomigliano a noi, entro il 2050, e stimano che questo mercato varrà circa 5 trilioni, dove la maggior parte, diciamo, degli ambiti in cui saranno inseriti questi robot sono ambito industriale e commerciale, che, diciamo, me lo aspetto in funzione del fatto, forse se ne era anche parlato in una puntata precedente, quello che dico è che in tutti questi anni di evoluzione della civiltà umana abbiamo creato oggetti al fine che potessero essere utilizzati degli umani. Quindi del tipo tante cose, di come, diciamo, i bottoni della luce sono fatti per essere accesi da cose che hanno un dito o delle dita. Quindi per poter permettere di interagire con questo tipo di realtà che è stata creata su misura per l'uomo, il primo passo è creare dei robot che sono umanoidi, proprio per essere inseriti all'interno delle interfacce che ci siamo creati con gli umani. Quindi non mi stupisce che i robot umanoidi saranno impiegati principalmente in ambito industriale e commerciale, dato che anche lì sono contesti in cui effettivamente sono stati sviluppati per delle persone che ci lavorassero dentro. E poi aggiungiamo in tutto ciò, come altro dettaglio, se ne era già parlato nella puntata precedente, ci sono sto vedendo sempre più notizie in cui persone che lavorano all'interno di una fabbrica vengono dotati di una telecamera che si mettono sulla testa per riprendere le loro azioni che fanno all'interno della catena di montaggio di quella fabbrica, in modo tale da recuperare un video, quindi delle immagini da dare poi a un AI per essere allenata su di essi, su questi video. Quindi tra qualche anno tutte quelle persone che erano in fabbrica chiaramente saranno sostituite dai robot, e non credo che ci sia una soluzione diversa in questa storia. Quindi ecco, sì, diciamo, la domanda che voglio lasciare anche un po' più con gli ascoltatori è che voi ve lo comprereste, ve lo mettereste veramente in casa? Sentireste la necessità di avere in qualche modo un compagno, una compagna emotiva per il momento? Poi magari non significa che questi robot emotivi, che probabilmente sono anche il primo gancio per poter affezionarsi a qualcosa, a un robot, poi magari le vai a sviluppare ulteriormente, e invece semplicemente di parlare con te si mettono magari a fare anche i domestici di casa.
Non si ribellano.
È vero, perché ormai siamo ci chiediamo talmente tanto in questa direzione che a un certo punto ci sarà veramente la Skynet.
Sì, diciamo che finché fanno quello per cui sono stati programmati, diciamo che va anche bene. Il problema è che se poi a un certo punto dovessero lamentarsi di quello che li metti a fare, sì, magari potrebbe essere un po' un problema, ecco.
Guarda, che sarebbe tipo già credibile che a un certo punto uno dei produttori di questi robot, che ha la maggior parte del mercato e è riuscito a mettere uno dei suoi robot in casa della maggior parte delle persone, dice: ah, siccome ci sono troppe persone nel mondo, terra, e non, sì, non esatto, è sostenibile, gli mando più su un bottone e gli dico che devono ammazzare completamente, far fuori gli umani che sono all'interno della
questo potrebbe essere una teoria complottista.
Sì, che però ormai, ragazzi, cioè,
io il robot non mi metto dentro casa, perché mi traccio. No, io dico che le persone che invece di magari dire no, io non uso la carta di credito, diranno no, io il robot non lo compro perché boh.
Loro saranno salvi.
Loro saranno salvi.
Bene, non so se hai altre osservazioni, Lu.
No, è abbastanza, sì, molto distopico come cosa, però... io immagino che anche lì dici tu oggi dici, lasci la domanda, ve lo mettereste in casa un robot del genere? Magari oggi no, però magari nemmeno anni fa pensavi di andare in giro con delle cuffiette che non hanno un filo, e magari dici è una cosa futuristica che non pensi, no? Sembra strano, no? Avere una cosa del genere nelle orecchie, magari 10 anni fa ci sembrava strano, però oggi ce l'abbiamo. Così come facciamo tante altre cose, così come non era magari poteva essere strano pensare di andare in giro con un cellulare in mano che per molti diventa un'estensione del braccio e ci camminano senza nemmeno vedere dove vanno. Quindi magari tra 10 anni o anche meno non sarà nulla di strano andare al supermercato e comprare un robot che invece che soltanto pulire i pavimenti ti prepara la cena e ti fa compagnia.
Sì.
Molto forse qui passa anche da una diminuzione anche dei costi, perché mi sembra che ci abbiano ancora costi un po' elevati per diventare una cosa di consumer, diciamo, diventano sono ancora un po' troppo costosi forse per essere accessibili.
Sì. Ecco, le possiamo dire sicuramente che stiamo vivendo degli anni incredibili, diciamo che poche generazioni probabilmente sono riuscite a vedere... sfiorare, non so se è sfiorata o meno, delle terze guerre mondiali e questa incredibile rivoluzione tecnologica che sta avvenendo.
Sì, questo è vero. Ok, direi che siamo arrivati in fondo anche a questa puntata, quindi noi salutiamo gli ascoltatori e ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!